Benvenuti a una nuova puntata di We Go Game, il podcast di Basketball NBA. Io, come sempre, sono il vostro Sergio Vivaldi. Qui con me c'è innanzitutto un grande ritorno, bentornato Andrea, di NBA 2Face.
Ciao a tutti. Ciao a tutti.
E ovviamente il nostro Pablo, che ormai ha fatto casa qua e noi non lo buttiamo fuori di casa. Come stai?
Buonasera, tutto bene, ormai ho piantato le radici in questo podcast.
Meno male, perché almeno tu sai cosa è successo. Mi pare che nella NBA non stia succedendo niente di importante, giusto?
No, sì, cioè, mi sembra quasi un momento morto della stagione, così, cioè, nessuna notizia, così, boh.
Esatto, quindi parliamo invece di, non lo so, Draymond Green ha fatto qualcosa di importante negli ultimi 3-4 giorni?
Sì, quasi due triple doppie di fila dopo le altre due con cui aveva finito la serie precedente, quindi è leggermente in palla Draymond.
Sì, in realtà Draymond molto meglio domenica notte rispetto a giovedì notte. Diciamo che, correggimi Andrea se sbaglio, Golden State ha preso un po' le misure in gara 2.
Ma diciamo, secondo me ha preso le misure sicuramente Golden State, la conosciamo tutti, però forse nel mio giudizio questa volta i Raptors hanno permesso a Golden State di prendere le misure, cioè dal mio punto di vista sono stati più i Raptors a perdere una grande occasione che Golden State a conquistarla, anche se naturalmente Golden State ci ha messo del suo.
Sì, la sensazione l'ho avuta anche io, più che altro quello che in un certo senso lascia la sensazione dell'occasione persa per i Raptors è la questione degli infortuni, della salute, diciamo, generale di Golden State. Iguodala, che aveva quel problema al polpaccio, che poi è sceso in campo comunque, si è pigliato un paio di colpi da Marc Gasol su un paio di blocchi. Klay Thompson, che a momenti ha fatto una spaccata in campo, si è quasi stirato una coscia. Steph, che era probabilmente con l'influenza, cioè aveva una febbre, i postumi di una sbornia, qualcosa, però di sicuro non era molto in sé l'altra sera. E questo lascia un po' appunto la sensazione di occasione persa. Non so questo che tipo di conseguenze, che tipo di impatto psicologico può avere sul resto della serie, dalla possibilità di essere in vantaggio 2-0 all'essere sull'1-1.
Paradossalmente per me i Warriors hanno giocato meglio gara 1 in cui hanno perso che gara 2, e la vittoria in gara 2 nasce proprio dalla loro tempra, la loro resistenza a tutti gli infortuni, perché perdere Looney, che comunque stava giocando molto bene, era un pezzo della rotazione molto importante, Curry si era visto completamente fuori giri nel primo tempo, solo Thompson aveva retto, diciamo, la baracca nel primo tempo, e Iguodala, Thompson poi è uscito, già Durant è fuori. Diciamo, questa vittoria è puro ossigeno per gli Warriors, che anche se fossero andati giù 2-0, secondo me rimanevano i favoriti, sarebbero cambiate diverse dinamiche, magari avrebbero forzato il rientro di Durant già da gara 3, così si possono permettere più o meno preservarlo nella prossima gara. I Warriors hanno fatto il loro, cioè vincendo una delle due partite in trasferta, non sono stati brillanti, non hanno brillato in nessuna delle due partite, anche se, diciamo, la partita, questa qua, gara 2, l'hanno spaccato con questo parziale 18-0, ma non è stato un parziale alla Warriors, cioè sono stati 2-3 minuti di un'ondata furiosa in cui sono grandi nelle trille, è stato un parziale molto, diciamo, ben distribuito nel tempo, in cui ha retto la difesa, ha fatto molti stop e hanno sfruttato, diciamo, DeMarcus Cousins, che a me è sembrato un po' un Bogut old style, cioè nella prima versione degli Warriors con Bogut e dal post che premiava tutti i tagli, e però diciamo i Warriors comunque tornano a Golden State con una vittoria, che era quello che dovevano fare, era il minimo del loro viaggio in Canada, e ora vediamo quando tornerà Durant nelle prossime gare.
Sì, la domanda a questo punto diventa anche se Golden State nelle prossime gare tornerà a somigliare a quella diciamo quella squadra brillante vista nelle ultime gare giocate, di fatto le ultime due contro i Rockets e contro Portland, anche se una difesa come quella di Toronto non l'hanno mai vista, tranne penso nella serie contro Oklahoma City nel 2016, quando tornarono dal 3-1.
Ma vai. Penso che innanzitutto bisogna vedere gli infortuni. Non ho notizie ancora di Klay Thompson, neanche di Iguodala, nel senso bisognerà vedere quanto peseranno ancora gli infortuni, perché non è che il recupero sarà immediato. Kevin Durant non credo, almeno a feeling, che sarà in gara 3, perché secondo me ancora dovrà essere provato. Quindi diciamo che ci si ripresenterà a gara 3 con dei Warriors ancora un po' tutti da centellinare. Certo, dopo aver vinto a Toronto si presenteranno di fronte al proprio pubblico con un altro tipo di vento in poppa, e già solo questo potrebbe spostare gli equilibri.
Guarda, io sono diciamo abbastanza preoccupato dal secondo tempo in generale di gara 2, perché mi sono sembrate entrambe due squadre molto stanche. Cioè il parziale di 18-0, questo con cui i Warriors hanno spaccato la partita, mi è sembrato dovuto molto dalla stanchezza dei Raptors, perché comunque difendere così non alla morte, perché non stanno difendendo particolarmente aggressivo, è un'ottima difesa di sistema, che sanno tutti come muoversi e come diciamo svolgere bene le funzioni che Nurse gli assegna. Però li ho visti molto stanchi mentalmente. Lauri ha perso un paio di palloni in maniera molto superficiale. Gasol ha avuto un impatto in tutta la partita al di sotto delle sue possibilità, soprattutto offensivamente, ma proprio l'impatto nel terzo quarto è stato abbastanza disastroso di tutti i Raptors, e la tendenza durante il secondo tempo è stata proprio quella di trascinarsi. Se non fosse stato diciamo per la magata della box and one e di Leonard, che a fine partita ha provato a rimettere in carreggiata i suoi, Toronto sarebbe un po' uscita dalla gara, e Golden State con tutti questi infortuni rischia davvero di dover raschiare la panchina. Ha chiuso la partita con Cook nel quintetto finale, che ha giocato un ottimo impatto da parte sua, però ho la
3 su 3 da 3, credo, se non ricordo male.
È stato mortifero, ma anche in difesa ha retto un paio di scivolamenti in maniera davvero davvero ottima. E io diciamo ho questa sensazione che fra infortuni, comunque il chilometraggio dei Raptors è abbastanza pesante. Sia Gasol che Lauri hanno avuto sia infortuni, che comunque hanno diciamo una certa età. E non so, ma ho questa sensazione che comunque la serie si andrà sempre di più su ritmi bassi, diciamo partite un po' più tese e magari meno scintillanti.
Sì, no, secondo me scusate.
No, vai, parla pure.
No, secondo me hai detto la cosa giusta, Pablo, nel senso tutti conoscono, tutti sanno la bravura dei Warriors in difesa, e anche questa volta assolutamente lo hanno fatto. Però Toronto secondo me ha sbagliato dei tiri che normalmente non sbaglia, ecco, diciamo grande forza della difesa, però evidentemente c'è qualcosa che non ha funzionato nell'attacco dei tiri da tre diciamo completamente aperti, delle situazioni nelle quali normalmente Warriors e i Raptors riescono a trarre vantaggio. Questo poi può essere una questione di stanchezza, può essere anche una questione di serata, no, a volte accade che non ti entra niente o ti entra poco, insomma.
Sì, io in realtà sono d'accordo sul fatto che ai Rockets probabilmente era una serata no. Non sono così convinto che le difese che ci fosse questa stanchezza. Credo che ci sia stato un impegno enorme a livello difensivo e questo sì ha causato una stanchezza mentale, se vogliamo. Però il fatto che comunque nel quarto periodo poi con Golden State sul più 12 o quello che era, Toronto sia riuscita a rientrare e ci sia stata quella tripla di Danny Green che ha riportato la cosa, il punteggio sul meno 2 prima poi del colpo di grazia di Iguodala, ha dimostrato comunque che c'era ancora riserva e la box and one, cioè il mettersi in difesa marcando soltanto uomo Stephen Curry e negandogli la ricezione del pallone, è molto dispendiosa in termini di energia come tattica difensiva. Dall'altra parte questo poi è costato probabilmente una pari intensità difensiva di Golden State che non si riusciva a superare. Non sono del tutto convinto che ci fosse una stanchezza, sono convinto, sì, e quello ti do ragione Pablo, che i ritmi probabilmente si abbasseranno perché veramente già in gara 1 e poi all'inizio di gara 2 i ritmi erano folli, erano frenetici e questo ha provocato sicuramente delle conseguenze, un sacco di palle perse anche molto male da Golden State, cosa che fanno regolarmente, però insomma
sulla reazione di Toronto a quel parziale, diciamo, è stato abbastanza sorprendente. Io personalmente non me l'aspettavo. E la questione della stanchezza, cioè, è stato proprio, secondo me, il parziale quello subito è stato proprio un attimo di scarico proprio mentale. E sul trend di gara 2 è stato più che altro un cambiamento della marcatura su Kawhi, che è stata, diciamo, meno totalizzante su di lui, cioè meno, non lo triplicavano più e hanno iniziato a tagliare un po' i supporti, i rifornimenti a lui, è un po', diciamo, appagato come strategia rispetto a gara 1. Vediamo la prestazione di Gasol, diciamo, è proprio esemplare per questo discorso qua.
Sì, e poi forse anche invece la prestazione di Siakam, magari,
anche, no? Siakam, vero,
che in gara 1 ha giocato una partita stupenda, forse anche per certi aspetti irripetibile. In gara 2 Draymond Green gli ha preso un po' le misure e in gara 2 più che altro ha avuto maggiori attenzioni, ecco, forse rispetto a gara 1.
Sì, sicuramente. Poi, per carità, si è parlato prima di DeMarcus Cousins e insomma del fatto che al nostro Pablo non è piaciuto, però ed è vero, in difesa è stato dannoso, però in attacco ha fatto da boa, ha distribuito palloni e ha comunque fatto a botte nel senso buono con Gasol e questo sicuramente ha dato fastidio a Mark e questo e probabilmente ne ha limitato l'impatto, perché comunque Cousins ha chiuso con 11 punti e 10 rimbalzi e mi pare 6 assist, che insomma rispetto al 6 punti e 6 rimbalzi di Gasol siamo su un altro pianeta praticamente. Poi sì, ha avuto dei problemi in difesa, all'inizio soprattutto è stato bersagliato, l'inizio è stato molto forte per i Raptors in gara 2, mi ricordo i primissimi possessi di Toronto, un paio di switch in cui Cousins è finito su Leonard ed è finito con due triple di Leonard, per esempio.
Sì, diciamo che Cousin o ha quell'impatto in attacco o in questa serie non ci può stare, perché difensivamente abbiamo visto proprio all'inizio della partita non riusciva neanche a comunicare, cioè, no, proprio sembrava avulso dai schemi difensivi di Golden State. Se in attacco è quel passatore dal post che pesca i tagli di Livingston, di Curry e di Thompson, va bene, cioè, diciamo, si compensano le due metà campo.
Secondo me forse all'inizio voleva quasi un po' esagerare, no? Nel senso, ha preso la partita con troppa irruenza. Giocando invece nella seconda parte con più intelligenza, forse una caratteristica e una qualità che non spesso viene riconosciuta a Cousins, cioè è riuscito nelle poche tutto sommato occasioni che ha avuto in attacco a capitalizzarle al massimo.
Sì, io stavo cercando una stat in questo momento mentre tu parlavi a proposito dei tiri che ha sbagliato, che hanno sbagliato i Raptors. In gara 1 Toronto ha tirato 15 su 23 nei tiri presi negli ultimi 6 secondi del cronometro di tiro. In gara 2 ha tirato 5 su 20 e diciamo, quando si arriva a quel punto del cronometro di tiro, quindi gli ultimi 6 secondi, tendenzialmente il tiro è sempre forzato, no? Perché non è quasi mai aperto, è sempre un difensore addosso. Ed è sempre anche un po' uno smacco per la difesa, nel senso che ci si è fatta tutta sta fatica per arrivare lì a portarli all'ultimo secondo e prendere un tiro così tanto difficile con un difensore addosso, e poi l'avversario fa canestro, è demoralizzante. Invece in gara 2 questo non è successo. Non ho i dati su quanto fossero contestati questi tiri negli ultimi 6 secondi, ma è lecito immaginare che, arrivati a quel punto dei 24 secondi, il difensore addosso ce l'hai. Quindi probabilmente è stato anche questo che ha costretto a far sbagliare questi tiri, cioè una difesa che è riuscita a essere più efficace anche perché in gara 1 era più una casualità statistica, probabilmente.
Secondo me è anche un po' cambiata e migliorata la difesa degli Warriors rispetto a gara 1. L'aggiustamento su Leonard secondo me gli ha dato un po' di equilibrio in più, diciamo. Non a gara 1 gli hanno riservato il trattamento Lillard, quindi era proprio focalizzata su di lui, e sfruttando anche il fatto che è infortunato, e volevano vedere se bloccando lui bloccavano tutta la squadra, cioè se, diciamo, se quell'aggiustamento di gara 1, se quella singola marcatura avesse bloccato i Raptors, per Golden State sarebbe stata una, diciamo, una serie in discesa, perché si complicava, diciamo, anche mentalmente l'apporto che potevano dare gli altri, vari Gasol e Lauri. Mentre abbiamo visto che non è stato così. In gara 2 Kerr ha cercato di dare un po' più equilibrio alla difesa, e questo ha portato anche, diciamo, delle spazzature un po' più equilibrate, e proprio portavano magari di più pericolosità nei close out, più difficoltà da parte dei Raptors ad attaccare il canestro. E Green ha fatto un paio di giocate difensive clamorose. Curry è stato molto molto attento soprattutto sulle linee di passaggio. E non hanno patito, diciamo, l'assenza di Iguodala e di Thompson nel finale. E ho letto una stazza che con Cousins in campo il defensive rating è di 86.3, che è una cosa senza senso, soprattutto con Cousins che non è un difensore mobilissimo, che era un po' variato e sperimentato in queste prime due gare, cercando quale assetto e funzionasse, quale no. Ad esempio, ha diciamo cavalcato molto il quintetto con Thompson e Cousins, con tutti i comprimari. Anche Livingston è stato usato abbastanza ed è stato fondamentale nell'ultimo quarto della partita. E quindi diciamo che la vittoria e queste, diciamo, questi esperimenti portano una grande mole di dati da analizzare in vista di gara 3 e del ritorno ad Oakland.
E parliamo proprio di gara 3, nel senso, abbiamo discusso, direi, ampiamente, siamo ormai a 20 minuti, quello che è successo in gara 2 e in parte anche in gara 1. Kerr in gara 2 ha fatto la prima mossa strategica, cioè ha fatto il primo cambio a livello tattico, oltre che con la diversa strategia in marcatura su Leonard, che dicevi tu prima, Pablo, e ha deciso di mandare in campo dal primo minuto DeMarcus Cousins. Quale può essere la risposta, se serve una risposta, da parte di Nick Nurse e dei Toronto Raptors? Lo chiedo a te, Andrea.
Ma guarda, non, più che pensare a una risposta che può fare Nurse, e io mi domando invece se Kerr non abbia qualcos'altro ancora da togliere dal cilindro. Intendo dire, è quasi innaturale, anche se sotto certi aspetti vincente, questa scelta di andare con DeMarcus Cousins fin dall'inizio, che vedrei Ben Kerr ritornare sui suoi passi, e se Curry e Draymond Green saranno giudicati da lui in delle condizioni di forma decenti, non che non lo fosse Green, ma evidentemente non lo era Steph Curry, potrebbe ritornare su quell'asse playmaker, point guard, centro, quindi ritornare ad un quintetto basso. Io mi aspetto quasi una contromossa di Kerr più che Nurse che tenta di ovviare al DeMarcus Cousins titolare.
Anche perché, cioè, secondo me Toronto è questa: non può usare il quintettone perché si accoppia malissimo con Golden State, e Ibaka non lo vedo proprio nella serie. Ha raccattato qualche rimbalzo come suo solito, ma lo vedo difensivamente un po' fuori da questa serie. L'unica cosa che potrebbe provare a fare è magari abbassare il quintetto con tre guardie, con Lauri e Van Vliet e Powell, con Siakam e Leonard, coppie di lunghi, però così rischi magari di esporti a Cousins in post basso, e quindi diciamo che Nurse dovrà cercare di inventarsi qualcosa, come è stata la difesa zona nell'ultimo periodo, con questa, diciamo, rotazione. Gasol comunque, finché durante è fuori, deve rimanere in campo perché Golden State non schiererà mai il quintetto con Green da 5, anche se lo schiererà davvero per pochi minuti, e quindi dovrà inventarsi qualche cosa. Più di così non so cosa può fare, perché difensivamente Curry lo sta tenendo a bada anche in gara 1, e la maggior parte dei punti di Curry sono venuti da tiro libero. E il primo tempo di questa partita è stato fantastico, perché solo Thompson, diciamo, è esploso offensivamente. Più di così non so cosa chiedere, forse servirebbe un Kawhi al 100%.
Sì, io mi domando se effettivamente, come dicevi tu, Pablo, il quintetto piccolo, cioè il famoso death lineup con Green da 5, lo vedremo mai senza Durant. Io ho i miei dubbi, nel senso che chi entra in quintetto, partendo dall'idea che è un quintetto piccolo, quindi con Green da 5, tra i giocatori a rotazione si mette Sean Livingston e Iguodala insieme a Steph, Clay e Green, oppure si mette Quinn Cook, non lo so, cioè mi sembra strano no, che si ricorra a questa soluzione.
Sì, è complicato perché non essendoci Durant e non c'è neanche Barnes, che era il il quinto originario, e McKinney non garantisce quel tiro, Livingston neanche, con Iguodala ammazzerebbe un po' le spazzature. L'unico forse sarebbe Cook, ma è un terno all'otto. Cook non sai mai se imbrocca la partita giusta o come gara 2. Secondo me è un quintetto un po' irrivedibile quello, cioè non penso che lo vediamo.
A questo punto la domanda, quella che alleggia come una spada di Damocle su questo podcast, è: quando torna Kevin Durant?
Ma come ho detto prima, a feeling secondo me non dovrebbe tornare in gara 3, però sai, poi le sorprese possono esserci, nel senso, non so, non ho capito veramente quanto abbia avuto modo di allenarsi anche in maniera leggera per tentare di ritrovare il ritmo partita. Secondo me ancora deve essere provato in allenamento in maniera seria per vedere se regge il ritmo, quindi difficilmente vedrà gara 3, lo vedo più probabile in gara 4.
E avevo letto un po' di cose che si era allenato e ha fatto diversi scrimmage, sia i 5 contro 0 sia alcuni 5 contro 5, però diciamo il coaching staff aspettava di fargli fare un allenamento completo. La sensazione per me su Durant è che valuteranno in base al risultato di gara 3, come hanno valutato in base al risultato di gara 2. Cioè, se Toronto avesse vinto gara 2, avrebbero fatto di tutto per mandarlo in campo già da gara 3. E ora diciamo che stanno sull'uno pari, vedono. Sicuramente non è gara 3, aspetteranno gara 4 che magari sia un po' meglio. E anche se dovessero vincere i Warriors gara 3, magari lo vediamo a gara 5. Cioè, proprio una gara a scacchi su chi vince la partita e quanta fretta c'è di rivederlo in campo. Perché gli Warriors se stanno in situazione di vantaggio, non lo forzeranno mai. Cioè, meglio preservarlo per fare magari le ultime cartucce in gara 5, gara 6. Secondo me gara 5 comunque la giocherà sicuro. Non so se è la prima partita o magari ne ha già giocato un'altra.
Sì, ha senso quello che dite entrambi, perché comunque se sono in vantaggio preferisco preservare la sua salute, visto che una ricaduta sarebbe più un infortunio più pesante di quello originale, e preferisco assicurarmi di avere Kevin Durant in una potenziale gara 7 piuttosto che forzarlo per vincere gara 3 o gara 4.
Credo anche che l'entourage di Kevin Durant stia esattamente cercando di capire quali potrebbero essere i rischi di forzare il rientro, no? Cioè, in fondo Kevin Durant sarà uno dei protagonisti dell'estate, a parte le finals, no?
Sì, sicuramente c'è una questione. Ora, il problema dell'infortunio di Durant è che ha il polpaccio. Il polpaccio è una brutta gatta da pelare, perché c'è sempre il rischio che, sai, succeda dell'altro e che la prossima volta che ti fai del male lì, proprio perché non sei del tutto recuperato, sia il tendine d'Achille.
Esatto, sì, questo sarebbe devastante.
E questo è molto problematico. Ora, qualcuno che paghi Durant in estate anche con un tendine d'Achille rotto si trova, però è evidente che una volta che si trasferisce in un'altra squadra o che rinnova con i Golden State Warriors vorrà anche giocare, nel senso, non auguriamo un infortunio a nessuno soltanto perché viene pagato comunque. Non è una linea molto elegante da tenere. Invece, sempre a proposito di infortuni, avevo sentito in questi giorni che il problema che di Kawhi, quello che gli ha creato anche delle noie contro i Milwaukee Bucks nelle ultime gare contro i Milwaukee Bucks, quando lo abbiamo visto zoppicare in campo, pare che sia dovuto non tanto alla gamba infortunata, al muscolo infortunato che gli ha fatto perdere quasi tutta la stagione scorsa contro i San Antonio Spurs, ma che sia il ginocchio dell'altra gamba, Questo perché durante tutta l'estate scorsa e questa stagione, a quanto pare, ha compensato troppo con la gamba sana quello che non poteva dargli la gamba malandata, chiamiamola così. E questo probabilmente gli ha causato una qualche tendinite, che è quello che lo limita e che non lo fa rendere al 100%, come sottolineavi prima. E questa cosa non è risolvibile da qui a gara 3 o alla fine di questa serie. È una cosa che dovrà risolvere in estate, tenendosi a riposo, probabilmente. Quindi se davvero serve Kawhi Leonard in versione sovrumana, probabilmente non ce l'avremo in queste finals, data la difesa di Golden State e quanto è buona questa difesa.
Ma poi povero Kawhi, che qualunque infortunio si faccia sono tutti abbastanza cronici, perché anche una tendinite al ginocchio rischia comunque di riacutizzarsi nel tempo, e anche il problema quadricipite è un problema che i famosi specialisti di New York gli hanno detto che è un problema cronico che si ripresenterà. A me ha fatto sorridere il suo paragone con Duncan a fine carriera si trascinava la gamba, lui neanche a 30 anni ora dovrà trascinarsi la gamba per le ultime partite. Però scherzi a parte, perde tanto Toronto, anche se Kawhi, visto in queste due gare, è comunque di una potenza superiore alla media, e da tre, soprattutto quando gli lasciano un secondo libero, uno spazio libero, lui è davvero mortifero al tiro.
Tanto abbiamo già capito che il miglior giocatore in campo in questa serie è Fred VanVleet, quindi
VanVleet sta continuando, no, sta facendo il mostro. Anche gara 2 è stata la degna seconda spalla di Kawhi, cioè difensivamente su Curry è davvero appiccicosissimo.
Andrea?
Sì, effettivamente sorprendente, perché diciamo aveva fatto tre turni quasi a Toronto, credo si fossero dimenticati pure di lui.
Philadelphia lo aveva annullato.
Sì, a volte effettivamente, ma in uno spazio che dura un mese e mezzo, con questa intensità ci stanno questi alti e bassi. Torno a Kawhi e dico: Kawhi invece è stato l'uomo dei playoff, e ci sta che oggi il suo fisico risenta in qualche modo di questa cavalcata incredibile che ha fatto. Però poi mai dire mai, abbiamo ancora qualche partita e probabilmente avremo ancora qualche partita mostruosa e qualche prestazione mostruosa da parte di Leonard.
Ragazzi, propongo di chiudere, vi faccio giusto un'ultima domanda, più che altro perché a te, Andrea, non l'abbiamo fatta, visto che la scorsa settimana purtroppo non c'eri. Come va a finire questa serie? Noi, io e Pablo, ci siamo già espressi sul sito, abbiamo detto prima dell'inizio delle finals Warriors in 6, l'abbiamo detto entrambi, e l'avevamo detto anche la scorsa settimana. Se tu come pensi che andrà a finire, Andrea? E poi voglio allora, sentire anche Pablo.
Allora, praticamente un mio Warriors in 6 non aggiungerebbe niente, quindi cambio. Allora, ho sbagliato completamente il pronostico dei Raptors contro Milwaukee, forse lo sbaglierò ancora. Purtroppo dico che Toronto non ce la farà, però diciamo così, Warriors in 5 mi sembra un po' troppo, Warriors in 7 mi sembra una serie quasi incredibile, Warriors in 6, quindi dico quello che avete detto voi.
Sì, perché hai cambiato idea?
No, io rimango su Warriors in 6, perché sembra che è la più probabile, lo scenario più probabile. Non vedo come Toronto riesca a vincere comunque quattro partite, perché questi Golden State Warriors, soprattutto alla luce del ritorno di Durant, sono praticamente imbattibili su 7 gare, e così gli ho portato un po' di fortuna. E no, però sarei molto contento di vedere una gara 7, quindi resto su Warriors in 6, però spero Warriors in 7. Giusto per vedere una finale finita in gara 7 di nuovo.
Tanto non avrai mai questo effetto, perché Paul Pierce aveva già pensato a dire che i Toronto Raptors avrebbero vinto gara 2.
Ah, giusto.
Paul Quindi Pierce. Tu, come ben sai, la serie tra Boston e Milwaukee era finita dopo gara 1, secondo Paul Pierce, e la serie tra Milwaukee e Toronto era finita dopo gara 2. Quindi...
Pitch masterclass di pronostici.
No, questo può essere un buon suggerimento per gli scommettitori. No, ascoltate quello che dice Paul Pierce e scommettete il contrario.
Ma secondo me lui scommette il contrario. Lui dice e poi scommette il contrario.
È praticamente il contrario. Come si chiamava il polpo, quello dei mondiali? Ah, il polpo. Appunto, il polpo Paul Pierce, praticamente stiamo parlando dello stesso, insomma.
Reincarnazione, un caso di reincarnazione indiano.
Il polpo si è reincarnato nel ritiro di Paul Pierce. Ragazzi, direi che possiamo anche chiudere su questa nota meravigliosa. Non avrei mai pensato di arrivare a un polpo in questo podcast, ma evidentemente è successo. Grazie Andrea, grazie Pablo.
Grazie a voi, spero di risentirvi e di riparlare con voi presto.
Ciao a tutti, buona serata e buone finals.
E ovviamente grazie ai nostri ascoltatori che ci hanno supportato anche parlando del polpo. Ricordatevi di seguire NBA2Face, dove troverete le cose che scrive Andrea. Ricordatevi di seguire la nostra pagina Facebook, dove trovate il recap di quello che succede nella notte e le parole dei giocatori e degli allenatori. E noi ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata di We Got Game.